gli occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Sei minuti, eccoci qua ancora una volta. Buongiorno ascoltatori, benvenuti, bentornati. È martedì, è il 26 di gennaio e mannaggia quanto è lungo gennaio, sembra davvero non finire mai. È il 26 gennaio e mai come oggi sono contento di aver perso una bella fetta di pubblico. Sì, perché quella fetta di pubblico sono i ragazzi delle superiori che finalmente ritornano a scuola, grandi ragazzi. Sono davvero contento per voi, finalmente, meno male, ma ci voleva tanto. Ma no, dai, alla fine bastava un riconteggio, sia lodato il riconteggio. E grande, grandissima la regione Lombardia. Non era ancora l'epifania che tutta l'algebra si porta via e la regione Lombardia diceva: mannaggia, i dati ci dicono che torneremo in zona rossa. E infatti siamo entrati in zona rossa. Così la regione Lombardia ha potuto urlare: vergogna che ci avete messo in zona rossa, dopo aver citato i propri dati che suggerivano la zona rossa. E allora ha fatto ricorso sulla zona rossa, salvo poi accorgersi che aveva sbagliato lei i conteggi, rendendosi quindi conto di aver fatto ricorso contro se stessa per la zona rossa. Sbaglio i conti, finisco in zona rossa e faccio ricorso per essere finito in zona rossa. È la conferma di quanto sia valida la teoria delle due minchiate contemporaneamente. Sta a vedere che gallera era quello sveglio del gruppo. Mannaggia, fossi stato Donald Trump, altro che la Georgia, avrei puntato tutto sul riconteggio in Lombardia. Sarebbe stata l'unica battaglia legale in cui sarebbe risultato vincente. Dai, adesso non esageriamo, e non è che un piccolo errore di calcolo possa ora gettare discredito sull'eccellente gestione della pandemia da parte di Regione Lombardia. Certo, se i conti li fanno così bene anche per il calcolo del PIL, rischiamo di ricevere i vaccini dopo la Basilicata, l'Abruzzo e il Molise. Ma io ho fiducia, ho molta fiducia, anche se stanotte mi dicono Fontana non ha dormito bene perché ha sbagliato a contare le pecore. Però vabbè, succede, ho fiducia e soprattutto, ve lo dico chiaro e tondo, sto con Salvini. Esatto, proprio così. In questa vicenda io sto con il capitano. Il capitano che sabato, prima di sapere che la cazzata l'avevano fatta i suoi, tuonava su Twitter: se 10 milioni di cittadini lombardi sono stati rinchiusi in casa per mesi in base a dati e valutazioni sbagliate, saremmo di fronte a danni morali e economici enormi, un vero e proprio sequestro di massa. Chi ha sbagliato paghi, chieda scusa e ripari al danno causato. Bravo Matteo, sono al 100% d'accordo con te. Chi ha sbagliato paghi, chieda scusa e ripari al danno causato. Io sto con Salvini, sto con il capitano, fatelo anche voi ascoltatori. Stiamo tutti con Salvini e facciamo in modo che chi ha sbagliato paghi, chieda scusa e ripari al danno causato. Oh, bene. Con Regione Lombardia abbiamo ripassato matematica questa mattina, però c'è anche da ripassare un po' italiano. A quello per fortuna nel weekend ci ha pensato Di Maio.
Ciao a tutti, oggi è giunto il momento di testare il vostro livello di conoscenza dell'italiano. Siete pronti?
Ha detto chiaramente che qualora Renzi staccava la fiducia al governo non ci sarebbe stata la possibilità di ritornare con Renzi.
Il movimento ha sempre detto che noi volessimo fare un referendum sull'euro.
Il congiuntivo un ruolo distintivo e si usa per eventi che non sono reali. È relativo a ciò che è soggettivo.
Io credo che per ripagare tutto il consenso che abbiamo avuto dovesse essere d'obbligo pretendere il Ministero del Lavoro e dello Sviluppo Economico.
Non li avrebbero mai raggiunti se non ci sarebbero stati varie situazioni come questa. Perdonatemi l'emozione.
Grazie a Luigi Di Maio, che da una parte ci ha offerto lo spunto per ripassare anche italiano dopo matematica, ma che soprattutto ci offre lo spunto con quel qualora Renzi staccava la spina di spalancare il grande tema di giornata, che è quello della seconda serie della crisi di governo. Ci siamo perché oggi, lo sapete, Conte sale al Quirinale a dare le dimissioni e comincia così con un atto eclatante, crisi di governo 2, la serie. Al momento la trama è talmente complessa che nemmeno Aranzulla è riuscito a spiegarla, figuriamoci i retroscenisti. Più o meno siamo dalle parti di Dark, di un film di Christopher Nolan messi insieme. L'unica certezza è che Mattarella vuole una maggioranza solida. Per ora sull'arca di Conte sono saliti due coccodrilli, un orangotango, la Polverini, Ciampolillo, un'aquila reale, ma ancora non si vedono i due e più leocorni di Forza Italia, che consentirebbero di fare assembramento europeista con la barra riposizionata al centro e i 5 Stelle in mutazione fanfaniana. Insomma, la cosiddetta maggioranza Ursula Andres, come si diceva per attirare Berlusconi. Già, Berlusconi. Non era così corteggiato dai tempi del Bunga Bunga. Da una parte c'è Conte che gli offre il proporzionale, dall'altra Salvini che lo vuole Presidente della Repubblica. Così, spontaneamente, senza nemmeno doversi svenare con la bigiotteria. Ragazzi, Silvio Presidente, che carriera meravigliosa! Non solo tre reti, ma anche tre presidenze. Presidente di Mediaset, Presidente del Monza, Presidente della Repubblica. Ma ve lo immaginate Berlusconi al Quirinale dopo Mattarella? È come un porno dopo Medicina 33, con le corazziere e il trenino di Capodanno a reti unificate. D'altra parte, insomma, alla fine Berlusconi resta ad oggi il miglior candidato alla presidenza che la destra abbia sotto mano. Gli altri sono un gerarca di 103 anni espulso dal Gran Consiglio del Fascismo nel 38 perché riteneva Mussolini troppo moderato, e un turbo sovranista mantovano che vuole curare il Covid con l'ambrusco. Per cui, diciamocelo chiaramente, Silvio è nettamente un attacca sopra. E poi è doveroso, assolutamente doveroso, riconoscergli, dopo tutti questi anni, un'onorificenza, un ruolo, un premio alla carriera, chiamatelo come volete. Se non sarà Presidente della Repubblica, sarà comunque qualcos'altro: Granduca di Cologno, zar di tutte le Brianze, Arcivescovo di Saint-Tropez, Re d'Italia 1, Sultano di Milano 2, Gran Visir di Milano 3, Satrapo di Rete 4, Imperatore di Canale 5, ma si pensa anche a Scià di Persia, Tigre di Monprace, Re Magio, Pallone d'Oro e addirittura Miss Italia. Vediamo, vediamo, un punto di raccordo, un punto di condivisione politica alla fine si troverà. Intanto c'è bisogno di lui per la maggioranza europeista, di lui e pure di Renzi, arieccolo, che da una parte riapre la porta e dall'altra, attenzione, preparerebbe l'ultimo coup de théâtre, estraendo dal cilindro, pur di far fuori Conte, niente meno che un governo Di Maio. E qui si torna al fatto personale, allo scazzo da vicolo di Caracas, dove il personale è politico con tutto ciò che ne consegue. Miglioratore non protagonista sempre il PD, ma andiamo a vedere cosa scrivono i giornali. Però vi avverto, non sperate di capirci qualcosa, perché la trama, come vi dicevo, è estremamente, ma estremamente complicata. Allora, come dire, l'introduzione al tema ve l'ha data anche Sara Milanese nella rassegna stampa che mi ha preceduto, leggendo l'editoriale di prima pagina di oggi a firma Massimo Franco. Io invece, allora, a questo punto vado sulle pagine di Repubblica, e gli scenari multipli prova a disegnarli, giustamente a fatica, Claudio Tito, caporedattore di Repubblica. Allora, e parte da un primo elemento: Sergio Mattarella avvierà a questo punto le consultazioni formali per verificare cosa, quale ipotesi può contare su una maggioranza. Stavolta però, a differenza della scorsa settimana, deve essere assoluta e non relativa. I numeri al Senato e alla Camera, insomma, devono essere certi e ampi. Per questo il primo percorso conduce a chi al momento ha più crediti, cioè il Conte Ter. Per il progetto che viene definito di salvezza nazionale, che è insomma un progetto motivante fin dal nome, sarà indispensabile chiudere il contenzioso con Matteo Renzi e calamitare almeno una parte di centristi e dei responsabili di Forza Italia, una sorta, insomma, come si diceva, di coalizione Ursula in sedicesimo. Qui i problemi non sono pochi. In primo luogo perché l'inquilino di Palazzo Chigi non è al momento propenso a siglare la pace con il capo di Italia Viva e con buona parte dei 5 Stelle che coltivano il medesimo sentimento. Pardon, l'ho letto male. Non è propenso a siglare la pace con il capo di Italia Viva e buona parte dei 5 Stelle coltivano il medesimo sentimento, cioè anche loro non vogliono fare pace con Renzi. Inoltre, tutti questi potenziali alleati chiederanno tre cose: la certezza che non si vada alle elezioni anticipate, posti nel futuro esecutivo e discontinuità, ossia un altro presidente del Consiglio, in particolare gli eventuali fuoriusciti forzisti da Carfagna a Brunetta. In questa zona grigia delle trattative poi si muoverà chi nella maggioranza vuole cambiare Conte, un pezzo del Movimento 5 Stelle, un pezzo del PD, perché le antipatie in politica contano. Se davvero il Premier riuscirà uscirà fuori strada inizierà tutta un'altra partita. Sullo sfondo ci saranno le elezioni, la tappa intermedia sarà il governo tecnico che porti il paese alle urne nell'ultima domenica di giugno. Le elezioni stanno lì come spada di Damocle, perché tre quarti degli eletti attuali del Movimento 5 Stelle non rientrerebbero in Parlamento, stando ai sondaggi. Italia Viva scomparirebbe dal panorama politico, stando ai sondaggi. Conte avrebbe, come dire, un incentivo galvanizzante che gli accredita più del 10% dei consensi, e questo è un altro dato. Insomma, come dire, le elezioni vengono sventolate come un maglio. Comunque, tornando a quello che scrive Tito, se il blocco Ursula reclamasse discontinuità, si dovrà rispondere preliminarmente a due interrogativi. Il PD è disponibile? Probabilmente lo sarà. L'obiettivo dei Dem è non rompere l'intesa con i pentastellati e conservare la carta elettorale di Conte e il Movimento 5 Stelle. Qui la faccenda sarà meno agevole. Una parte consistente non intende impiccarsi a Conte e lo considera un usurpatore. Un'altra lo ritiene l'unica figura in grado di tenere in vita il movimento, soprattutto dal punto di vista elettorale. Toccherà allora capire se sarà possibile traghettare i grillini verso un altro governo non contiano, ma lo potrà fare solo con il benestare di Beppe Grillo, come fu nell'estate del 2019. In quel caso si partirà dalla ricerca del premier interno al Movimento 5 Stelle, in poll lo stesso Di Maio. Ma attenzione, perché questa sarebbe candidatura che non emerge dall'interno del Movimento 5 Stelle, bensì dalla mano di pokerista di Renzi, e questo lo vediamo tra poco. Andiamo avanti a concludere gli scenari disegnati da Tito. Nello stesso tempo anche i democratici potrebbero reclamare il loro turno con Zingaretti o Franceschini, ipotesi queste ultime però molto a rischio, in particolare per la tenuta dei grillini. La mediazione potrebbe essere data dal cosiddetto modello Ciampi, ossia il governo guidato nel 93 dall'allora governatore della Banca d'Italia, un tecnico alla Mario Draghi a Palazzo Chigi, con una maggioranza politica e ministri politici con ruoli preminenti ai leader e allo stesso Giuseppe Conte. Se anche questo schema salterà, ecco il governo tecnico vero e proprio, larghe intese e mandato a termine. Una compagine di questo tipo dovrebbe portare alle elezioni anticipate a giugno, o se la situazione relativa al Covid o a quella legata alla presentazione del recovery plan dovesse peggiorare, fino all'inizio del 2022, dopo l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica. L'attuale capo dello Stato, chiude Tito, farà di tutto per non far precipitare il paese alle urne a ridosso del semestre bianco, mentre la campagna vaccinale non sarà ancora conclusa. Insomma, siamo nel vastissimo campo del tutto è possibile, tradotto, un casino indecifrabile in cui può succedere di tutto e il contrario di tutto. Si diceva anche della mirabolante ipotesi di un governo Di Maio, ne scrive per esempio Ilario Lombardo questa mattina sulle colonne della Stampa, pagina 3. Temono che Renzi, scrive, potrebbe consumare definitivamente la sua vendetta soffocando in culla la nascita di un Conte Terre, trascinando una crisi chissà dove. Anche Conte è stato informato delle voci che circolano sulla mossa che avrebbe in serbo Renzi: chiedere a Luigi Di Maio di prendere in mano il governo. È un timore che hanno i massimi vertici del PD e che attraversa anche una buona parte dello Stato Maggiore del Movimento 5 Stelle. Sanno che può accadere nel caos e sanno che se Conte è azzoppato a un passo dal baratro delle elezioni anticipate, quando le altre strade saranno fallite, tutte le resistenze dei gruppi parlamentari Dem e grillini sul nome del ministro degli esteri potrebbero di colpo cadere. Insomma, come avete visto, altro che può succedere di tutto, anche di più. C'è invece chi ottimista rispetto alla possibilità di risolvere bene la crisi di governo. Per esempio il direttore del Foglio, Claudio Cerasa, Mastro Ciliegia, che oggi nel pezzo con titolo In Rosso titola risolvere la crisi con la mossa del canguro. Allora andiamo a vedere in cosa si traduce la mossa del canguro. Scrive Cerasa: la crisi molto sbagliata, nata per cause molto giuste, è quella che hanno messo in scena Matteo Renzi e Giuseppe Conte, ed è quella che, salvo sorprese, salvo colpi di scena, potrebbe concludersi così, con Giuseppe Conte che finalmente capisce che in questa legislatura governare senza i voti di Renzi significa voler stare in piedi senza avere idea di come poter camminare, e Conte sembra averlo capito, con il PD che finalmente capisce che, specie durante una pandemia, unire le forze europeiste presenti in Parlamento è più importante che volere dare lezioni di politica a Renzi, e il PD sembra averlo capito, con il Movimento 5 Stelle che finalmente capisce che, specie durante una crisi economica e sanitaria, il solo modo per evitare di dare ossigeno all'unica alternativa europeista al governo delle destre sovraniste è quella di costruire compromessi con i partiti europeisti guidati dall'odiatissimo Renzi, Italia Viva, e dall'odiatissimo Berlusconi, Forza Italia. Con Renzi che finalmente capisce che governare senza l'aiuto di Conte significa voler togliere al Movimento 5 Stelle l'unico filtro in grado di non rendere l'irresponsabilità del grillismo del tutto incompatibile con il principio di realtà. Ma una volta ottenute le dimissioni di Conte, Renzi farà certamente un tentativo per archiviare la stagione di Conte, provando a spingere il PD a fare quello che il PD oggi non sembra essere intenzionato a fare: richiedere per sé il ruolo di guida del governo. Conte o non Conte, scrive Cerasa, la maggioranza che si farà strada dopo questa crisi, sempre che Conte non abbia intenzione di governare davvero con la Ciampolillo Associati, sarà una maggioranza decisamente più ampia rispetto a quella conosciuta finora, e sarà una maggioranza che proverà a mettere insieme non tutti i possibili senatori europeisti, ma tutte le possibili forze europeiste presenti in Parlamento. Conte o non Conte, la maggioranza che si farà strada dopo questa crisi, sempre che le scintille tra i protagonisti del duello non si trasformino improvvisamente in un incendio, sarà una maggioranza in cui l'agenda del grillismo conterà probabilmente un po' meno e in cui l'agenda dell'europeismo conterà probabilmente un po' di più. Insomma, europeismo sembra essere la parola chiave evocata da Cerasa, che prova a metterci a leggere la crisi sotto la lente di un possibile buon senso, ma l'irrazionalità del momento ancora sembra prevalere. Si occupa di Renzi anche Giuliano Ferrara nel pezzo in taglio alto, quello con il titolo In Blu, anche qui si parla delle cose giuste fatte nel modo sbagliato da Renzi. Scrive Ferrara: alternative tecniche o di unità nazionale non ce ne sono, o il trisconte o un salto nel buio con capocciata e coma cerebrale del paese, che non sarà salvato da Calenda e Bonino, ma affossato probabilmente dalla destra riottosa e frustrata che conosciamo e dalla sua stessa ingovernabilità. I centristi possono uscire fuori, essere trovati in una normale logica di assetto parlamentare, come è sempre successo, ma il problema è Renzi. Da lì è cominciato questo ballo di San Vito: se Conte si intestardisse a vendicarsi della crisi aperta dai renziani, rischierebbe di restare in compagnia di Ale Dibba e di Scanzi, buoni per la bisboccia di un talk show, meno per governare un paese ingombrante e complicato. Ma ce n'è anche per il royal baby di una volta, che sarebbe appunto Renzi, che ha la qualità di dire un sacco di cose giuste e fare delle cose tutte sbagliate che compromettono lui e fanno pagare un prezzo a tutti noi. Questo Giuliano Ferrara. Ma intanto, mentre ci occupiamo giustamente del primo piano che è la crisi di governo, diciamo che sì, c'è da mettere in sicurezza il paese, ma attenzione, c'è da mettere in sicurezza anche Sanremo, perché allarme Festival 2021, l'avete sentito, causa pandemia non si può far entrare il pubblico in sala, e la notizia è che la RAI sta cercando dei figuranti per non far saltare la kermesse, che poi è un po' quello che sta facendo Conte, cercare dei figuranti perché The Show possa andare gone. Magari, per semplificare, si potrebbero mettere le cose insieme, riempire la platea dell'Ariston con i volenterosi. Il problema però, scrive la RAI, è che devono essere dei congiunti per questioni di norma sanitaria, quindi ok, la prima fila la riempiamo con i Mastella, la seconda con i figli di Del Rio, poi vediamo come fare con il resto. Ma dicevo, se il primo piano è occupato dalla crisi di governo, il secondo dal Festival di Sanremo, ci siamo dimenticati del fatto che c'è stata una nuova nomina importante in Campidoglio, perché ieri la Raggi ha nominato un nuovo assessore alla cultura, e chi è? Si chiama Lorenza Fruci, ha 43 anni ed era una sua compagna di liceo, il che non è necessariamente disdicevole. Dicono le cronache che si è laureata in scienze della comunicazione e le sue pubblicazioni principali riguardino hanno un campo particolare, che è quello del burlesque. Ha scritto un libro intitolato Burlesque, quando lo spettacolo diventa seduzione. Un'altra sua opera si chiama Il boom del burlesque, fenomeno tra costume e moda. E ai saggi si unisce anche l'attività di romanziera, pubblicato per Perrone Editore, la biografia La vita segreta di Betty Page. Se volete saperne qualcosa di più della nuova assessora alla cultura, compagna di classe della Raggi, esperta di burlesque, potete andare sul suo sito lorenzafurci.it, in cui scopriamo che la passione è il mordente della sua vita e non l'abbandonerà mai, e che le sue tag di pensiero, è scritto così, sono cultura, empowerment e ironia. Che cosa ci dice comunque tutta questa cosa, senza fare dell'inutile moralismo sciatto che non ci appartiene? Ci insegna che se non sei esperto di burlesque, oggi non sei nessuno. Assessore alla cultura, esperta di burlesque, presidente della Repubblica, esperto ugualmente di burlesque. Stiamo parlando naturalmente di Berlusconi, non di Mattarella, anche se magari anvedi Mattarella sotto sotto col burlesque, bah, non si sa mai. Comunque, se vuoi accedere a un ruolo istituzionale, oggi devi metterlo necessariamente nel curriculum: milite esente, patente B, buona conoscenza di Excel e anche del burlesque. Con questo, mannaggia, ridendo e scherzando, siamo già alla fine della puntata, e la presenza di Alessandro Principe dall'altra parte del vetro in qualche modo già me lo suggeriva. Allora, ascoltatori, ci sentiamo domani mattina naturalmente per vedere come procede Crisi di Governo 2, la serie. Intanto grazie per essere stati con noi, buona giornata con il Demone. Tra poco, dopo il GR e la rassegna stampa internazionale, ritorna Prisma con Lorenzo Ghidini e Roberto Maggioni. Ciao!